6 di sera.
Il primo Natale di Papa Leone XIV è stato un momento anche simbolico oggi in Vaticano, con il Papa che ha parlato di pace, di dialogo, di assunzione di responsabilità dei conflitti nel mondo e della situazione a Gaza con le tende esposte al freddo. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Oggi è appunto Natale, il 25 dicembre, e vi proporremo anche una lunga intervista all'amministratore apostolico di Lugano, Alain Deremy. A livello internazionale crescono le tensioni tra l'Algeria e la Francia dopo che il paese nordafricano ha approvato una legge che criminalizza il periodo in cui era trattato da colonia. Parigi ha definito questo gesto ostile, ci dirà di più la nostra collaboratrice in Francia. In Russia invece diversi indicatori lasciano intendere che l'economia sta facendo fatica in alcuni ambiti importanti. Sentiremo le considerazioni del nostro collaboratore da Mosca. E poi parleremo di arachidi e di spagnolette, ecco, made in Switzerland.
Optimal sind sicher nicht, wir haben nicht die Temperaturen.
Also probiert, sie sind gut und das ist Innovation, die offenbar funktioniert.
Arachidi e spagnolette, dicevamo, perché in Argovia c'è chi sta tentando di crearci un business. Questo il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. Partiamo dunque, come dicevamo, dal primo Natale di Papa Leone XIV. Oggi dalla loggia centrale della Basilica Vaticana il Pontefice ha pronunciato per la prima volta il tradizionale messaggio alla città e al mondo, invitando alla solidarietà con i deboli, con gli oppressi, poi la preghiera per le vittime di tutte le guerre del mondo. Allora sentiamo da Roma la nostra corrispondente, Francesca Torrani.
Piove ancora su piazza San Pietro quando Leone XIV, al termine della messa del giorno di Natale che ha voluto celebrare riprendendo una tradizione interrotta nel 1994, arriva in Papa Mobile per salutare i moltissimi fedeli e pellegrini prima di affacciarsi alla loggia della Basilica per il tradizionale messaggio e poi per la benedizione Urbi et Orbi. La parola più ricorrente è stata pace per lui, che appena eletto radunò le prime parole proprio attorno alla pace sia con tutti voi. Cita i molti conflitti aperti nel mondo, cita Gaza con le tende esposte al freddo e poi affida al poeta israeliano sostenitore della pace con i palestinesi Yehuda Amichai, che non nomina ma alle cui parole si appoggia, il messaggio più alto.
Che venga come i fiori selvatici all'improvviso, perché il campo ne ha bisogno. Pace selvatica.
Pace, dunque, che è anche assunzione di responsabilità.
Se ognuno di noi, a tutti i livelli, invece di accusare gli altri, riconoscesse prima di tutto le proprie mancanze e ne chiedesse perdono a Dio, e nello stesso tempo si mettesse nei panni di chi soffre, allora il mondo cambierebbe.
Intanto il mondo è però affollato dai conflitti e dai drammi, l'elenco è lungo. Per l'Ucraina Papa Leone indica i giovani costretti alle armi che al fronte avvertono l'insensatezza di ciò che gli è richiesto, e poi il monito all'Europa perché sia solidale. Nel rito della notte di Natale ha detto: un'economia distorta riduce le persone a merce.
È un vero potere quello di diventare figli di Dio. Un potere che rimane sepolto finché stiamo distaccati dal pianto dei bambini e dalla fragilità degli anziani.
Papa Leone ha voluto reintrodurre anche i saluti e gli auguri plurilingue di Buon Natale, non però l'elenco infinito di Giovanni Paolo II, ma 10 idiomi, tra cui arabo, cinese e latino. E ai saluti è anche l'anno giubilare. In questi momenti si sta chiudendo la prima porta santa della Basilica di Santa Maria Maggiore, lì dove è collocata la tomba di Papa Bergoglio. Il 6 gennaio la chiusura dell'ultima in San Pietro.
Questo dunque il Natale visto dal Vaticano, nelle parole di Papa Leone XIV, come ci ha spiegato la nostra inviata a Roma Francesca Torrani. Ora vi propongo di ascoltare un'intervista. Abbiamo incontrato l'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Alain Deremy, perché è Natale, perché siamo a fine anno ed è tempo di bilanci e perché ci interessava sapere se c'erano novità riguardanti la sua nomina a vescovo, che, lo ricordo, formalmente ancora non è arrivata. L'intervista è di un Umberto Gatti.
È stato un anno di scoperte perché nella diocesi io ho già girato abbastanza, ma quest'anno è stato più mirato le visite, gli incontri con ambiti particolari della vita della diocesi. Sentirsi proprio a casa e vedendo quali sono le sfide, anche cosa ci attende.
Il 2025 è stato un anno importante per la Chiesa Cattolica, l'anno del Giubileo, che comunque è stato segnato dalla morte di Papa Francesco e dalla elezione di Leone XIV. Che cosa ha significato questo per voi?
Ha significato un'emozione forte, quella della morte di Papa Francesco. Sono rimasto anche molto impressionato dalla partecipazione in cattedrale per ricordare Papa Francesco. È stato un momento dove si sente anche l'unità, il compito di unità che ha un Papa.
Per la prima volta il Ticino ha ospitato la giornata mondiale della gioventù per quanto riguarda la Svizzera. Che impatto ha avuto questo sull'entusiasmo e sulla partecipazione dei giovani cattolici?
Ha avuto un impatto fortissimo e poi sono stato invitato in Svizzera tedesca, in Svizzera francese, da chi aveva partecipato a Lugano. Si è creato un legame più forte anche fra loro e fra il vescovo dei giovani che sono per la Svizzera. Dunque è stato un momento molto intenso. La liturgia, la messa forse la più bella, la più partecipata che ho mai vissuto negli ultimi anni.
Lei dirige la curia di Lugano dal 2022, anche se ufficialmente non è il vescovo ordinario. Questa situazione in qualche modo le pesa? Il 2026 sarà un anno di svolta in questo senso?
Spero che quest'anno nuovo permetta anche di arrivare a una situazione del tutto stabile. Non è che siamo vivendo un'instabilità perché il vescovo c'è, faccio davvero tutto quello che posso per incoraggiare, vivere la fede, ma farà bene a tutti avere una situazione del tutto più precisa, dicendo adesso il vescovo che abbiamo è il vescovo ordinario per i prossimi anni. È quello che esprimo anche nella lettera post-giubilare che ho scritto a tutti i fedeli della diocesi.
È più facile cambiare la prassi che vuole che il vescovo abbia un'attinenza ticinese, che arrivi la nomina diretta del Papa o che lei avvii le pratiche per acquistare l'attinenza di un comune ticinese?
In tutto bisogna sempre rispettare tutti, cioè rispettare la convenzione che esiste, che è valida, dove c'è l'articolo che precisa che il vescovo verrà scelto fra i preti di attinenza ticinese, ressortissant tessinois. Bisogna rispettare anche la libertà del Papa che ha da scegliere il vescovo che vuole, ma rispettando proprio se ci sono altre condizioni in luogo, come qui a Lugano. Poi c'è il diritto civile che ha ogni cittadino svizzero come io, che abita da più di 3 anni nello stesso comune. Dunque le 3 cose, libertà del Papa di scelta, rispettando la convenzione che esiste a Lugano e la libertà che ha il cittadino Alain Doremy di diventare ticinese, tutte queste libertà, tutte queste condizioni vengano rispettate, ma ciascuno per la sua parte, dunque vedremo come facciamo.
Cambiamo decisamente pagina, in un contesto mondiale segnato da conflitti e tensioni, come si può ritrovare la speranza e il senso di pace?
Nel dialogo, io penso anche questo è un grande vantaggio del Papa che abbiamo adesso, lui parla in modo fluido perché è americano l'inglese e penso che questo faciliterà anche per quello che può fare la Santa Sede, no? Nel dialogo fra le nazioni, fra chi è in conflitto. L'opera, il dialogo è fondamentale, lo vediamo il Cardinale Pizzaballa in Terra Santa, insiste molto su questo, se consideriamo l'altro una persona con chi ho qualcosa da chiarire, ma non un nemico, può cambiare tutto, no? Ambe due le parti, sia gli israeliani sia i palestinesi, stanno soffrendo, c'è una sofferenza comune che ci fa capire che la guerra e la violenza non è una soluzione, non porta bene a nessuno. E dunque a partire di questa sofferenza si potrà andare avanti, ma bisogna davvero impegnarsi.
Rientriamo in Ticino sul fronte del dossier delle molestie sessuali che coinvolgono la Chiesa in generale. L'anno che si chiude qui ha comunque visto la condanna di un prelato, peraltro un personaggio noto in tutto il cantone. Con quali sentimenti ha affrontato tutto l'iter e infine la condanna e soprattutto i fedeli che frequentano la Chiesa e come hanno vissuto questi momenti?
Allora, una cosa fondamentale secondo me è di non aver paura della verità, delle cose vengano dette come sono. Se ci sono stati sbagli, c'è stato un reato, allora bisogna chiaramente dirlo e trarne le conseguenze. Nella verità, anche se non piace, anche se fa male, è l'unico modo di guarire forse da comportamenti che hanno forse impedito a una persona vittima di parlare, di venire accolta, di essere capita, creduta e di guarire anche chi si è nascosto e ha questo problema in lui, che può essere anche come una malattia psicologica. Non dobbiamo illuderci, la condizione umana è quella che è, tutta la prevenzione del mondo non impedirà mai che accada qualcosa di nuovo, ma penso che siamo su una buona strada, anzitutto permettendo ai giovani una coscienza più grande della loro libertà nei confronti di un adulto, anche nei confronti dei genitori, la libertà che abbiamo di dire di no.
E lei personalmente e anche i fedeli che incontra in Ticino, com'è che vivete questi momenti?
Sì, questo è anche molto difficile da vivere, perché veniamo allora tutti messi nella stessa categoria. C'è uno di noi che ha commesso un reato e, visto che fa parte di questo gruppo facilmente identificabile, che vive una forte unità, la Chiesa Cattolica è un'unità compatta, la diocesi è una parrocchia, e dunque se uno di noi viene accusato è facile che veniamo tutti messi nella stessa accusa, e questo è difficile per i fedeli. Quando ho girato la diocesi dopo lo studio di Zurigo, che aveva dimostrato quanti erano i casi in Svizzera che non erano stati trattati nel modo sempre giusto per aiutare la vittima, questo disagio nei fedeli l'ho sentito. Ma chi mi guarda da fuori mi considera membro di una chiesa dove questo reato è stato scoperto, e dunque vengo quasi anch'io accusato a torto, no?
Qual è il suo augurio per questo Natale e per l'anno che verrà?
Allora, il più grande augurio per i cattolici, da vescovo, è di davvero essere ancora più disposti a vivere un anno speciale che l'anno scorso. Cioè, l'anno giubilare deve aver messo in noi una volontà, un nuovo slancio che ci permetta di andare avanti in questo anno che sembra tornare un anno ordinario, al contrario, come un'occasione straordinaria di andare avanti. Per tutto il mondo, per tutte le persone, auguro davvero, in Svizzera in particolare, di avere sempre questa fiducia quando ci sono crisi tipo economico, incertitudini politiche, minacce di guerra vicina. E questo è l'augurio che faccio a tutti i svizzeri, di interessarsi ancora di più alla vita comune, al bene comune, e partecipando ancora di più perché le nostre istituzioni ce lo permettono.
Era l'amministratore apostolico di Lugano, Alain de Remy, intervistato da Umberto Gatti. Passiamo all'attualità internazionale. Ora, Algeria e Francia sono una volta di più ai ferri corti sul piano diplomatico. L'ex colonia francese ha adottato ieri all'unanimità una legge che criminalizza la colonizzazione, un atto subito definito ostile a Parigi, dove si cerca invece di promuovere il dialogo. Allora, Annalisa Cappellini, nostra collaboratrice da Parigi, cosa sta capitando?
Beh, la decisione di Algeri è palesemente ostile, secondo Parigi, che però dice di star continuando a lavorare con l'Algeria per riprendere un dialogo, in particolare sulle questioni di sicurezza e di immigrazione. Si tratta di un voltafaccia abbastanza deciso da parte di Parigi. Il presidente francese Emmanuel Macron, quando era ancora candidato, aveva parlato della colonizzazione dell'Algeria come di un crimine contro l'umanità e aveva addirittura considerato l'eventualità di scusarsi ufficialmente con l'Algeria. In realtà, negli ultimi anni, da quando è al potere, Emmanuel Macron ha promesso solo atti simbolici per riconciliare i due paesi, escludendo definitivamente delle scuse ufficiali.
Non è certo però la prima volta che tra Parigi e Algeri sorgono polemiche, incomprensioni. Questa legge prevede la criminalizzazione del colonialismo francese. E allora, quali sarebbero le conseguenze?
Il disegno di legge definisce la colonizzazione come un crimine di Stato imperdonabile e imprescrittibile. Essenzialmente Algeri sta chiedendo alla Francia delle scuse ufficiali e dei risarcimenti per tutte le violenze e tutti i crimini commessi tra il 1830 e il 1862, durante appunto la colonizzazione francese. I crimini coloniali di cui si parla in realtà sono tantissimi: ci sono le torture, c'è il furto sistematico delle risorse algerine, ci sono le violenze, le deportazioni, insomma tantissimi crimini diversi. In realtà questo disegno di legge è più che altro simbolico, sembra improbabile che avrà conseguenze reali, improbabile che la Francia decida effettivamente di risalcire l'Algeria, però il peso è simbolico, è un mattoncino in più nel muro della discordia che si sta innalzando tra Parigi e Algeri e che diventa sempre più alto giorno dopo giorno. Le relazioni tra i due paesi si sono deteriorate pesantemente l'estate scorsa, nel luglio del 2024, quando la Francia ha preso le parti del Marocco sul dossier del Sahara occidentale. Ecco, da allora le tensioni tra Parigi e Algeri non accennano a diminuire, facendo riemergere anche le ferite mal sepolte della colonizzazione.
Era Annalisa Cappellini da Parigi. I negoziati tra Russia e Stati Uniti sull'Ucraina registrano dei progressi lenti ma costanti. E quanto ha affermato oggi il ministero degli esteri russo tramite la portavoce Maria Zakharova. Ma Mosca nel frattempo accusa ancora i paesi europei di ostacolare questi progressi. Insomma, se ci sono progressi, questi sono davvero molto lenti. E questo mentre la guerra sta avendo un impatto notevole sull'economia russa. Cosa indicano gli ultimi dati disponibili? Lo chiediamo a Giuseppe D'Amato, nostro collaboratore da Mosca.
Sì, la notizia positiva è che il governo è riuscito ad evitare la recessione che alla fine dell'estate pareva vicina. Nel 2025 l'economia russa è cresciuta attorno ad un 0,6-0,8%, ma le cifre divergono a seconda delle fonti. L'industria militare tira l'economia, ma altri settori come quello dell'estrazione, delle costruzioni ad esempio, sono sull'orlo della bancarotta. Le due grandi compagnie dell'energia, Rosneft e Gazprom, hanno conti profondamente in rosso. Le ferrovie russe hanno 50 miliardi di dollari di debito. In numerosi settori sono iniziati i licenziamenti, anche se la disoccupazione rimane bassa. La Russia soffre enormemente dalla mancanza di manodopera. Nella vita quotidiana il russo medio si è visto aumentare sensibilmente le tasse e il costo dei servizi abitativi. L'inflazione ha toccato un tasso del 20% annuale, ufficialmente oggi è al 6%. Il caro carrello della spesa rimane comunque un problema per la popolazione.
Ecco, ci sono dunque diversi dati, cifre che vengono diffusi in questo periodo e che attestano difficoltà economiche sempre maggiori per il presidente Putin. Tutto questo non viene nascosto.
Sì, alcuni dati economici e sociali sono secretati in Russia, altri sono messi meno in luce. Ad esempio, la legge finanziaria per il 2026 è stata calcolata su un prezzo del petrolio attorno ai 59 dollari al barile, mentre oggi il petrolio russo è venduto a circa 35 dollari, il che significa che presto, in estate forse, ci sarà un altro buco nel bilancio statale da colmare, come è successo l'estate scorsa. Le entrate dalla vendita delle materie prime sono una voce fondamentale del bilancio federale, soprattutto ora che i fondi di riserva stanno finendo o sono finiti. Se a livello internazionale il prezzo del barile non risalirà, saranno notevoli i grattacapi per la Russia. Cosa farà il governo? La domanda è: dopo aver portato l'IVA dal 20 al 22% dal 2 gennaio, aumenterà ulteriormente le tasse alla popolazione? Non sarà facile trovare la risposta.
Le considerazioni di Giuseppe D'Amato, nostro collaboratore da Mosca. Ora cambiamo completamente tema, parliamo delle spagnolette che sono arrivate puntuali come ogni anno in questo periodo sugli scaffali e sulle nostre tavole, un prodotto di solito importato da paesi dal clima mite come Egitto o Israele. Ora però c'è chi ci prova anche in Svizzera. Il servizio di Gianluca Olgiati ci porta in una fattoria di Lenzburg nel canton Argovia, dove si coltivano arachidi che vengono poi tostate direttamente sul posto. Sentiamolo.
Aroma di torrefazione tra i campi e la nebbia di Lenzburg. Non sono chicchi di caffè che Fabian Salm sta osservando attentamente girare e rigirare. È il risultato di un raccolto speciale, arachidi, arachidi coltivate su 2 ettari di terreno di questa fattoria argoviese. E tutta l'attenzione è per una vecchia macchina alimentata a propano. Fabian Salm controlla la temperatura, 150 gradi, mentre mostra questo apparecchio con oltre 120 anni di vita alle spalle. Una macchina per la torrefazione del caffè convertita alle noccioline. Pochi minuti di tostatura nel tamburo e poi, raggiunto il punto giusto, eccole pronte per il raffreddamento. Per questo giovane agricoltore un'alternativa alle zucche e alle cipolle coltivate nell'azienda di famiglia. Quello che era partito come un hobby ormai non lo è più. L'obiettivo: raccogliere 2 tonnellate di arachidi, una briciola per il mercato svizzero. Ma Fabian Salm è convinto, può funzionare, anche se le condizioni climatiche non sono ideali per far maturare i semi di questa pianta leguminosa.
Optimal sind sicher nicht, wir haben nicht die temperature wie in Israel oder Egypt.
Non abbiamo le temperature come in Egitto o Israele, dice, ma in cambio offriamo un prodotto regionale a chilometro zero e con un aroma impareggiabile, perché la tostatura avviene in piccole quantità controllata a mano. Meglio dei prodotti importati, sostiene Salm. È davvero così? Sul posto c'è anche il consigliere di Stato argoviese Markus Diet. Che le noccioline le ha assaggiate e apprezzate. Per il responsabile del Dipartimento Finanze e Agricoltura è presto per dire quale potenziale di crescita abbia questo settore, ma per lui è un buon esempio di agricoltura innovativa, sostenuta dal cantone, un piccolo contributo alla sicurezza alimentare del paese. Intanto Fabian Salm è tornato ad armeggiare con le cinghie, leve e manopole della vecchia tostatrice. Le sue noccioline costano il doppio di quelle importate, ma qui si punta a un pubblico che apprezza i sapori e i prodotti regionali, ma anche la passione di chi li produce, dice Fabian Salm, mentre davanti alle telecamere si sistema l'orecchino a forma di spagnoletta.
E su questo reportage possiamo chiudere questa edizione di 6 di sera preparata con Gabriele Borer. Da parte mia un augurio di buon Natale e soprattutto anche un augurio di una buona serata. A domani.